Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 12. Giuseppe prescelto come sposo della Vergine. 4 settembre 1944. Vedo una ricca sala, dal bel pavimento e tende e tappeti e mobili d'intarsio. Deve ancor far parte del tempio, perché in essa vi sono sacerdoti, fra cui Zaccaria, e molti uomini di ogni età, ossia dai 20 ai 50 anni su per giù. Parlano fra loro piano, ma animatamente. Paiono in ansia per qualche cosa che non so. Sono tutti vestiti a festa, con vesti nuove o almeno molto fresche di lavatura, come si fossero parati ad una festa. Molti si sono levati il telo che fa da copricapo, altri lo hanno ancora, specie gli anziani, mentre i giovani mostrano le loro teste nude, quali biondo scure, quali morate, alcune nerissime, una sola, rosso rame. Le capigliature sono per la maggior parte corte, ma ve ne sono di quelle lunghe sino alle spalle. Non devono conoscersi tutti fra di loro, perché si osservano curiosamente, ma però sembrano affini, perché si capisce li prema un unico pensiero. In un angolo vedo Giuseppe. Parla con un vecchiotto rubizzo. Giuseppe è sui 30 anni, un bell'uomo, dai capelli corti e piuttosto ricci, di un castano morato, come è la barba e i baffi che ombreggiano un bel mento e salgono verso le gote brune rosse, non olivastre come in altri bruni. Ha occhi scuri, buoni e profondi, seri molto, direi quasi un poco tristi. Ma però, quando sorride, come fa ora, divengono lieti e giovanili. È tutto vestito di marrone chiaro, molto semplice, ma molto ordinato. Entra un gruppo di giovani leviti e si dispone fra la porta e un tavolo lungo e stretto, che è presso la parete dove al centro è la porta che resta spalancata. Solo una tenda, che pende sino a un 20 centimetri da terra, resta tesa a coprire il vano. La curiosità si acuisce. E più ancora quando una mano scosta la tenda per dare il passo ad un levita e porta fra le braccia un fascio di rami secchi, sul quale è posato delicatamente un ramo fiorito. Una leggera spuma di petali bianchi, che appena si ricordano di una sfumatura di roseo, e dal centro si irradia sempre più tenue, sino al sommo dei petali leggeri. Il levita posa il fascio di rami sul tavolo con delicata cura, per non ledere il miracolo di quel ramo in fiore, fra tanto seccume. Un brusio va per la sala. I colli si allungano, gli sguardi si fanno più acuti come per vedere. Anche Zaccaria, coi sacerdoti, essendo più vicino al tavolo, cerca di vedere, ma non vede nulla. Giuseppe, nel suo angolo, dà appena un'occhiata al fascio di rami e, quando il suo interlocutore gli dice qualcosa, fa un cenno di diniego come chi dice: impossibile, e sorride. Uno squillo di tromba oltre la tenda. Tutti si zittiscono e si dispongono in bell'ordine con la faccia verso l'uscio, che ora appare spalancato perché anche la tenda è fatta scorrere sui suoi anelli. Contornato da altri anziani, entra il sommo pontefice. Tutti si inchinano profondamente. Il pontefice va al tavolo e parla restando in piedi. Uomini della stirpe di Davide, qui convenuti per mio bando, udite. Il Signore ha parlato. Sia lode a Lui. Dalla sua gloria un raggio è sceso e, come sole di primavera, ha dato vita ad un ramo secco. E questo ha fiorito miracolosamente, mentre nessun ramo della terra è in fiore oggi, ultimo giorno delle incenie, mentre ancor non è sciolta la neve caduta sulle alture di Giuda, ed è l'unico candore che sia fra Sion e Betania. Dio ha parlato facendosi padre e tutore della Vergine di Davide, che non ha altro che lui a sua tutela. Santa fanciulla, gloria del tempio e della stirpe, ha meritato la parola di Dio per conoscere il nome dello sposo, gradito all'Eterno. Ben giusto deve essere costui per essere l'eletto del Signore a tutela della Vergine a lui cara. Per questo il nostro dolore di perderla si placa e cessa ogni preoccupazione sul suo destino di sposa. E all'indicato da Dio affidiamo con ogni sicurezza la Vergine, sulla quale è la benedizione di Dio e la nostra. Il nome dello sposo è Giuseppe di Giacobbe Betlemita, della tribù di Davide, legnaiolo a Nazaret di Galilea. Giuseppe, vieni avanti. Il sommo sacerdote te lo ordina. Molto brusio, teste che si volgono, occhi e mani che accennano, espressioni deluse ed espressioni sollevate. Qualcuno, specie fra i vecchi, deve essere stato lieto di non avere questa sorte. Giuseppe, molto rosso e impacciato, si fa avanti. È ora davanti al tavolo, di fronte al pontefice che ha salutato reverente. Venite tutti e guardate il nome inciso sul ramo. Prenda ognuno la propria verga, per essere sicuro che non vi è frode. Gli uomini ubbidiscono. Guardano il ramo tenuto delicatamente dal sommo sacerdote. Prendono ognuno il proprio, e chi lo spezza e chi lo conserva. Tutti guardano Giuseppe. Vi è chi guarda e tace, e chi si felicita. Il vecchiotto, col quale egli parlava prima, dice: «Te lo avevo detto, Giuseppe, chi meno si sente sicuro è colui che vince la partita». Ora tutti sono passati. Il sommo sacerdote dà a Giuseppe il ramo in fiore e poi gli pone la mano sulla spalla e dice: «Non è ricca, e tu lo sai, la sposa che Dio ti dona, ma ogni virtù è in lei. Sine sempre più degno. Non vi è fiore in Israele vago e puro al par di lei. Uscite tutti ora, resti Giuseppe, e tu, Zaccaria, parente, conduci la sposa». Escono tutti, meno il sommo sacerdote e Giuseppe. La tenda viene ricalata sull'uscio. Giuseppe sta tutto umile presso il maestoso sacerdote. Un silenzio, e poi questo gli dice: «Maria ha da dirti un suo voto. Tu aiuta la sua timidezza. Sii buono con la buona. Metterò la mia virilità al suo servizio e nessun sacrificio mi peserà per lei. Sine certo. Entra Maria con Zaccaria e Anna di Fanuel. Vieni, Maria, dice il pontefice. Ecco lo sposo che Dio ti destina. È Giuseppe di Nazaret. Tornerai perciò alla tua città. Ora vi lascio. Dio vi dia la sua benedizione. Il Signore vi guardi e benedica. Mostri a voi la sua faccia e abbia pietà di voi sempre. Rivolga a voi il suo volto e vi dia pace. Zaccaria esce, scortando il pontefice. Anna si felicita con lo sposo e poi esce essa pure. I due promessi sono uno di fronte all'altra. Maria, tutta rossa, sta a capochino. Giuseppe, pure colorito, l'osserva e cerca le parole da dire per prime. Le trova, finalmente, e un sorriso lo illumina. Dice: «Ti saluto, Maria. Ti ho vista bambina di pochi giorni. Ero amico del padre tuo ed ho un nipote di mio fratello Alfeo, che era tanto amico di tua madre. Il suo piccolo amico, perché ora non ha che 18 anni, e quando tu non eri ancora nata, egli era un affatto piccolo uomo, eppure rallegrava le tristezze della madre tua, che l'amava tanto. Tu non ci conosci, perché sei venuta qui piccina. Ma a Nazaret tutti ti vogliono bene, e pensano e parlano della piccola Maria di Gioacchino, la cui nascita fu un miracolo del Signore, che fece rifiorire la sterile. Ed io ricordo la sera in cui sei nata. Tutti la ricordiamo per il prodigio di una grande pioggia che salvò la campagna e di un violento temporale nel quale i fulmini non schiantarono neppure uno stelo d'erica selvaggia, finito con un arcobaleno che più grande e vago mai più si vide. E poi, chi non ricorda la gioia di Gioacchino? Ti palleggiava mostrandoti ai vicini, come tu fossi un fiore venuto dal cielo, ti ammirava e voleva tutti ti ammirassero. Felice e vecchio padre, che morì parlando della sua Maria, così bella e buona, e dalle parole piene di grazia e sapere. Aveva ragione di ammirarti e di dire che non vi è una di te più bella. E tua madre? Empiva del suo canto l'angolo in cui era la tua casa e pareva una allodola a primavera mentre ti portava e dopo, quando ti aveva al seno. Io ti ho fatto la culla, una cullina tutta in tagli di rose, perché così la volle tua madre. Forse vi è ancora nella chiusa dimora. Sono vecchio io, Maria. Quando sei nata facevo i primi lavori. Lavoravo già. Chi me lo avesse detto che io ti avrei avuta a sposa? Forse sarebbero morti più lieti i tuoi, perché mi erano amici. Ho seppellito il padre tuo piangendolo con cuor sincero, perché mi era maestro buono nella vita. Maria alza piano piano il viso, rinfrancandosi sempre più, sentendo che Giuseppe le parla così, e quando accenna alla culla sorride lievemente, e quando Giuseppe dice del padre, gli tende una mano e dice: «Grazie, Giuseppe!» Un «grazie» timido e soave. Giuseppe prende fra le sue corte e forti mani di legnaiolo la manina di Gelsomino e la carezza con un affetto che vuole sempre più rassicurare. Forse attende altre parole, ma Maria tace di nuovo. Allora riprende lui. La casa, tu lo sai, è intatta, meno che nella parte che fu abbattuta per ordine consolare per fare del viottolo via ai carriaggi di Roma. Ma la campagna, quella che t'è rimasta, perché tu sai, la malattia del padre ha consumato molto tuo avere, è un poco trascurata. Sono oltre 3 primavere che gli alberi e le viti non conoscono cesoia di ortolano e la terra è incolta e dura. Ma gli alberi che ti hanno visto piccina vi sono ancora e, se me lo permetti, io subito mi occuperò di loro. Grazie, Giuseppe, ma tu già lavori? Lavorerò al tuo orto nelle prime e nelle ultime ore del giorno. Ora il tempo di luce si allunga sempre più. Per la primavera voglio sia tutto in ordine per la tua gioia. Guarda, questo è un ramo del mandorlo che sta contro casa. Ho voluto cogliere questo. Si entra per ogni dove dalla siepe rovinata, ma ora la rifarò solida e forte. Ho voluto cogliere questo pensando che, se io fossi stato il prescelto, non lo speravo perché sono Nazareo, e ho ubbidito perché ordine di sacerdote, non per desiderio di nozze. Pensando, dicevo, che tu avresti avuto gioia ad avere un fiore del tuo giardino. Eccotelo, Maria. Con esso ti dono il mio cuore, che come esso è fiorito sino ad ora, solo per il Signore. Ed ora fiorisce per te, sposa mia. Maria prende il ramo. È commossa e guarda Giuseppe con un viso sempre più sicuro e radioso. Si sente sicura di lui. Quando poi egli dice «Sono Nazareo», il suo volto si fa tutto luminoso ed ella si fa coraggio. «Io pure sono tutta di Dio, Giuseppe. Non so se il sommo sacerdote te l'ha detto. Mi ha detto solo che tu sei buona e pura e che hai da dirmi un tuo voto ed esser buono con te». Parla, Maria. Il tuo Giuseppe vuole farti felice in ogni tuo desiderio. Non t'amo con la carne. Ti amo con lo spirito mio, santa fanciulla che Dio mi dona. Vedi in me un padre e un fratello, oltre che uno sposo. E come a padre, confidati. Come a fratello, affidati. Fin dall'infanzia mi son consacrata al Signore. So che questo non si fa in Israele, ma io sentivo una voce chiedermi la mia verginità in sacrificio d'amore per l'avvento del Messia. Da tanto l'attende Israele. Non è troppo rinunciare per questo alla gioia d'esser madre. Giuseppe la guarda fissamente, come volesse leggerle nel cuore, e poi prende le due manine, che ancora hanno fra le dita il ramoscello fiorito, e dice «Ed io unirò il mio sacrificio al tuo, e ameremo tanto con la nostra castità all'Eterno, che egli darà più presto alla terra il Salvatore, permettendoci di vedere la sua luce splendere nel mondo». Vieni, Maria, andiamo davanti alla sua casa e giuriamo di amarci come gli angeli fra loro. Poi io andrò a Nazareth a preparare tutto per te, nella tua casa, se ami andare in quella, altrove, se vuoi altrove. Nella mia casa. Vi era una grotta là, in fondo. Vi è ancora? Vi è, ma non è più tua. Ma te ne farò una ove starai fresca e quieta nelle ore più calde. La farò quanto possibile uguale. E dimmi, chi vuoi con te? Nessuno, non ho paura. La madre d'Alfeo, che sempre viene a trovarmi, mi farà compagnia un poco nel giorno. E la notte preferisco essere sola. Nulla mi può accadere di male. E poi ora ci sono io. Quando devo venire a prenderti? Quando vuoi tu, Giuseppe. Allora verrò non appena la casa è ordinata. Non toccherò nulla. Voglio tu trovi come tua madre ha lasciato. Ma voglio sia piena di sole e ben monda, per accoglierti senza tristezza. Vieni, Maria. Andiamo a dire all'Altissimo che lo benediciamo. Non vedo altro, ma mi resta in cuore il senso di sicurezza che prova Maria.